Gasperini verso la permanenza all'Atalanta, domani proseguiranno i colloqui con Percassi. Il Napoli intanto continua a tenere aperte le altre piste, domenica c'è il Lecce al Maradona.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Siamo pronti in questo venerdì 24 maggio, sono le 20:09, è iniziata ufficialmente la puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio di Emanuela Castelli. Ancora buonasera e ringraziamenti più che doverosi e sentiti a Vincenzo Russo in regia. Sarà una puntata molto ma molto ricca di temi, di argomenti, c'è da approfondire ovviamente, come dicevamo nel lancio della trasmissione, la situazione legata a Gasperini. Ore decisive, caldissime per quanto riguarda la panchina del Napoli, con Conte, Pioli, Italiano che restano piste aperte, e poi ovviamente l'indiscrezione su Di Lorenzo, ne parleremo con un esperto di calciomercato, Kvaratskhelia col PSG che insiste, la posizione di De Laurentiis qual è, insomma lo andremo a vedere nel corso di questa puntata. Si iniziano a delineare le basi della prossima stagione, che al momento possiamo solo immaginare perché è un po' confuso il tutto, ci sono una serie di informazioni e di situazioni che vanno ancora a doversi delineare, cosa che accadrà appunto, ci auguriamo, nel più breve tempo possibile. Ma nel frattempo andiamo idealmente a Castelvolturno dal nostro inviato Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao Emanuela, buonasera a tutti.
Allora buonasera Pasquale, tutti. Un caos praticamente in queste ore, vero?
Sì, effettivamente sì. credo, io mi rendo conto che ci sia la corsa, in questo momento ci vuole un attimino di calma per provare a districare la matassa, innanzitutto quella dell'allenatore, che è chiaramente diciamo quello che interessa ai tifosi, a chi ci ascolta, perché è poi il tassello fondamentale per la prossima stagione. I fatti sono, per il momento atteniamoci ai fatti, che da Bergamo non è arrivata ancora né una fumata azzurra né una fumata nera azzurra.
Ecco.
A Bergamo sono convinti che Gasperini resterà all'Atalanta. Il fatto che stiano continuando a parlare evidentemente potrebbe essere un, come dire, propedeutico ad un accordo. Ho ascoltato anche delle dichiarazioni di Percassi, le brevissime oggi, dice non ci sono problemi, stiamo continuando a parlare. Quindi è probabile che Gasperini possa restare all'Atalanta, ma non è sicuro finché non c'è la comunicazione e magari il rinnovo del contratto. Quindi credo che necessariamente bisogna aspettare anche domani. Credo che il Napoli sia costantemente informato della vicenda e quindi continua ovviamente a lavorare, perché poi l'idea del Napoli è sempre quella di avere l'allenatore entro la prossima settimana, cioè dall'inizio della prossima settimana, tra lunedì, martedì, mercoledì, perché poi finisce la stagione e domenica, e cominciare a lavorare subito con il nuovo allenatore è importante. Considera che l'ultimo atto, diciamo, che poi farà partire le panchine sarà la finale di Conference League, quando poi anche Italiano sarà libero di scegliere la sua squadra. Al momento i fatti di oggi ci dicono che Gasperini non ha ancora scelto e sta ancora parlando con l'Atalanta. Il Napoli ma è da ieri che riparla con Conte per trovare un accordo. Io provo a spiegare che questo concetto non è che Conte poi accetti di essere tra virgolette la seconda scelta,
ma infatti
Conte
è una cosa un po' difficile,
ma Conte costa molto di più di Gasperini, quindi c'era una trattativa che poi non era stata conclusa all'epoca, cioè quando si sono sentiti due settimane fa c'è stato anche l'incontro che il Napoli ovviamente ha smentito, ma non era stato trovato un accordo. Quindi si lavora anche a trovare un accordo, perché Conte ovviamente ha costi diversi rispetto a Gasperini. Io in questo momento metto anche Pioli, perché Pioli è un allenatore libero, cioè si è liberato dal Milan, non vedremo quali saranno i dettagli di una rescissione, quando ci sarà, quando sarà comunicata, però Pioli è un allenatore libero e con la rescissione può accettare secondo me un'altra squadra serenamente, perché sarebbe potrebbe compensare il mancato ingaggio con rispetto al Milan. Lui guadagnava 4,5, cioè all'ultimo anno al Milan 4,5, e per quanto riguarda magari il Napoli potrebbe accettare anche un ingaggio sui 3 milioni, però questa è una mia ipotesi, non qualcosa insomma di concreto al momento.
Allora Pasquale, per chiudere, perché siamo già a ridosso della pubblicità, c'è una partita da giocare dopodomani, ci sono Osimhen e Zielinski che non sono proprio due calciatori dell'ultima ora, ma il primo è a Napoli dal 1 settembre 2020, Zielinski dal 4 agosto 2016, la loro ultima partita in azzurro, ci saranno oppure no, insomma le ultime?
Non lo so, Osimhen ha fatto personalizzato in campo, quindi secondo me domani può strappare la convocazione. Zielinski è tornato in palestra, quindi vediamo domani se riesce a strappare quantomeno la convocazione. Secondo me è più vicino che giochi Osimhen che Zielinski in questo momento, perché Zielinski è tornato in palestra, quindi aspettiamo anche l'allenamento di domani, ma al momento la sensazione è questa.
Vogliamo provare ad abbozzare quindi l'11 titolare?
Ma credo Meret, Di Lorenzo, secondo me giocano Ostigard, Juan Jesus e Olivera. A centrocampo a questo punto ti dico Anguissalo, Botka e Cajuste. Al momento dico Simeone, cioè con Politano e Kvaratskhelia, però aspettiamo domani l'allenamento di Osimhen. Osimhen però secondo me domani viene convocato.
Va bene, staremo a vedere Pasquale. Ciao, nel frattempo domani ti ricontatteremo. Grazie a Pasquale Tina, lo leggiamo come di consueto sulla Repubblica domani e poi interverrà ovviamente nelle due ore di Peppe Iannicelli di Marte Sport Show, quindi la consueta trasmissione sportiva del sabato. Ci arrivano messaggi al 339-666-9990, uno in particolare di un nostro carissimo, affezionatissimo ascoltatore Max da San Giorgio a Cremano, ci parla di Di Lorenzo, ne parliamo a brevissimo perché avremo un esperto di calciomercato ed è proprio per questo che vi invito a porci tutte le vostre domande appunto al 339-666-9990. Qualche istante di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati senza un attimo di sosta perché insomma ci sono tantissimi argomenti di cui parlare. Bentornati a Marte Sport Live da Emanuela Castelli, ringrazio ovviamente Vincenzo Russo in regia. 339-666-9990 è questo il momento per inviarci le vostre domande, le vostre curiosità in fatto di calciomercato, perché abbiamo con noi Nicolò Schira, esperto appunto di questa branca difficilissima che ci sta mandando ai matti. Bentornato Nicolò.
Ciao a te, ciao a tutti.
Allora Nicolò, a Napoli si respira un'aria frizzantina, dobbiamo dire, perché questo toto allenatore sta imperversando oramai da settimane con notizie dell'ultima ora che cambiano sempre un po' la graduatoria, la classifica, le percentuali, no, del possibile futuro allenatore del Napoli. Incontro Gasperini per Cassi, le sensazioni quali sono?
Ah, l'Atalanta è convinta di tenere Gasperini, è convinta alla fine di convincerlo a restare e di mantenere il suo condottiero ancora in nerazzurro, e quindi se così sarà la sensazione è che a quel punto tutto farà pensare e presupporre che Gasperini continui la sua avventura a Bergamo, tanto un film che abbiamo già visto tante volte negli ultimi anni, cioè Gasperini arriva sempre alla fine tentato di andare via ma poi alla fine si fa convincere a restare. Se dovesse essere così anche stavolta è chiaro che tornerebbero in auge gli altri nomi che comunque Napoli ha sondato in queste settimane, che sono Antonio Conte e Stefano Pioli. Più semplice arrivare a Pioli, che è fresco di separazione col Milan, ha anche dei costi sicuramente più abbordabili, però la tentazione forte, il nome che fa sognare tutti i tifosi e che stuzzica molto Aurelio De Laurentiis è sempre quello di Antonio Conte.
Ecco, a che livello stiamo di trattativa tra Conte e De Laurentiis? Perché si è registrata una brusca frenata nelle scorse settimane con questo all-in su Gasperini, adesso torna però calda questa pista, insomma secondo te a livello di, non dico di percentuali perché è veramente complicatissimo, però com'è la situazione realmente?
Io credo che Conte sia disponibile a venire ad allenare il Napoli, la sua disponibilità l'ha data, l'ho scritto insomma più volte. Conte comunque il Napoli è una sfida che gli piace, è una sfida che lo stimola, che lo stuzzica, poi è chiaro sicuramente a livello economico ha un range diverso rispetto a Pioli, ha dei costi più alti, Pioli 3 milioni alla fine insomma è l'ingaggio che il Napoli dava a Garcia, andrebbe bene per Pioli, andrebbe bene eventualmente per Italiano, probabilmente era l'ingaggio anche che eventualmente veniva messo sul piatto per Giampiero Gasperini. Conte devi fare uno sforzo diverso, però Conte ti proietta in un'altra dimensione, cioè lo storico di Antonio Conte dice che Conte è uno che o vince o arriva secondo se va male, quindi è chiaro che innalzerebbe se vuoi l'entusiasmo dell'ambiente, dei tifosi che vengono comunque da un'annata deficitaria, deludente. Napoli rimarrà fuori dalle coppe per la salvo clamorose sorprese, diciamo che c'è ancora una speranziella legata a vari incassi, tra Fiorentina vince la Conference e Napoli arriva nono, ma ma poi rischia seriamente di restare fuori dalle coppe dopo 14 sì. anni, ed è chiaro che senza coppe, lavorando una volta a settimana, uno come Conte, se gli fai la squadra ad hoc, adatta alle sue esigenze tecnico-tattiche, secondo me l'anno prossimo il Napoli può veramente fare grandi cose. Però capisco anche economicamente che sia sicuramente un'operazione più onerosa, quindi dovrà decidere la società, ma quello che posso dirti è che Conte sicuramente la sua disponibilità l'ha data e la sfida Napoli lo intriga.
Ecco, invece oggi Napoli è stata svegliata da questa notizia molto, molto pesante per tanti tifosi. Ci scriveva appunto poco fa Max da San Giorgio a Cremano: vorrei esprimere tutta la mia profonda delusione dalla notizia che il capitano del Napoli abbia chiesto la cessione dopo una stagione così deludente, dove tante prestazioni insufficienti, anche le sue e della squadra, non ha mai rilasciato dichiarazioni da capitano ed ora a fine stagione chiede la cessione. Enorme delusione, prima come uomo e poi come calciatore. Contro il Lecce non gli darei addirittura la fascia di capitano, non la merita. Ecco Nicolò, ora al di là della fascia da capitano e argomenti di questo tipo, vorrei chiederti quanto c'è di vero. L'hai scritto anche sul tuo profilo X, insomma, Di Lorenzo davvero ha chiesto di essere ceduto? Ci sono margini per convincerlo a restare?
Sui margini ci possono sempre essere, però chiaramente lui è rimasto anche molto deluso, affranto dalla contestazione pesante che ha subito in queste settimane, dal clima un po' velenoso, e quindi è orientato a dire addio, orientato a vivere magari un'ultima sfida della sua carriera dopo 5 anni comunque stellari e strepitosi a Napoli, e tutto sommato io credo che si possa anche trovare una soluzione vantaggiosa per tutti, nel senso che comunque se il Napoli volta pagina ci sta anche magari chiudere quel passato e avviare un nuovo progetto, un nuovo ciclo. Poi sai, dipende molto chi sarà l'allenatore. Io credo che se dovesse arrivare uno come Conte ha il carattere per catechizzare Di Lorenzo e convincerlo magari a fare dietro front. Altri allenatori non lo so, ma al di là di questo ti confermo che sì, Di Lorenzo in questo momento è proiettato e orientato a chiudere la sua avventura in azzurro, perché considera il suo ciclo chiuso, probabilmente è rimasto deluso da alcune situazioni. Ricorderete la contestazione anche che a Empoli lui da solo sotto la curva. Qualcosa si è rotto, quest'anno il Napoli ha avuto tanti problemi, secondo me qualcosa si è rotto nell'ambiente, nello spogliatoio, nella gestione. Quando fai così male è inevitabile che molte cose non abbiano funzionato.
Saremo a vedere, insomma, saranno giornate decisive, anche perché poi dall'arrivo del nuovo allenatore si comincerà a pensare seriamente alle cessioni e dopo ovviamente agli acquisti. L'ultima su Osimhen, il suo sostituto, si ha qualche novità in tal senso?
Ma il Napoli sta seguendo diversi nomi, però anche qui credo che sia fondamentale l'allenatore, perché poi il Napoli segue allenatori che giocano in maniera differente, e quindi se tu prendi Conte, secondo me Conte vuole un centravanti di un certo tipo, allora magari ti terrai valido anche il nome di Lukaku, che ad esempio è un giocatore che Conte conosce bene, allenato. Se prendi magari italiano, magari per italiano più un giocatore alla Jonathan David. Se arriva Pioli, lui vuole la prima punta strutturata, forte fisicamente, allora magari mi verrebbe da dirti Santiago Giménez, tanto per citare alcuni nomi che il Napoli ha seguito. Ecco perché banalmente, cioè, il mercato secondo me il Napoli lo deve fare quando poi ha l'allenatore, perché altrimenti se tu fai il mercato prima e poi pigli l'allenatore non parti bene. E visto che il Napoli a sto giro, dopo gli errori dell'anno scorso, ha fatto le cose per bene, ha scelto il direttore sportivo, che si è insediato ufficialmente l'anno scorso, Giovanni Manna, per entro fine mese sceglierà l'allenatore, primi di giugno, comunque insomma ci siamo quasi, quando finirà la stagione un po' di tutte le squadre coinvolte nelle varie manifestazioni, dopodiché partirà col mercato, ma in linea con la filosofia dell'allenatore. Sarebbe secondo me insensato prendere un attaccante e poi ti arriva un allenatore che gioca in maniera diversa, sarebbe un cortocircuito da evitare. Credo che insomma dopo gli errori dell'anno scorso il Napoli quest'anno sarà molto attento a ogni mossa.
Sì, assolutamente, anche perché la stagione va archiviata ma capitalizzata al massimo nella comprensione appunto degli errori commessi, per evitare di riproporli nuovamente. Ti ringraziamo Nicolò per essere stato con noi, ti seguiamo sempre con grandissimo interesse.
Figurati, è sempre un piacere, ciao a te, ciao a tutti, buon proseguimento.
Grazie a Nicolò Schira, espertissimo di calciomercato, seguitelo anche sui social perché è un turbine di informazioni continue, anche ovviamente a livello internazionale. Nel frattempo però torniamo a parlare di calcio giocato e lo facciamo con Mister Gigi De Caneo. Bentornato su Marte, mister.
Ciao Manuela, buonasera, bentrovati.
Allora mister, è complicatissimo parlare di calcio, c'è una partita dopo domani, domenica alle 18, l'ultima partita di campionato, di questo campionato deludente. Io però, più che andare a chiederti insomma come il Napoli si schiererà in campo eccetera, vorrei sentire la tua opinione emozionale, oltre che ovviamente professionale, sugli addii di Zielinski ed Osimhen, che sono tra l'altro a rischio nella partita, nell'ultima uscita con la maglia azzurra.
Ma io, al contrario di quello che insomma è il pensiero di voi sportivi, dei tifosi eccetera, essendo un uomo di calcio sono abituato a queste cose, poi soprattutto per quanto riguarda Osimhen ero già preparato assolutamente, quindi so che queste cose vanno così, per cui non sono particolarmente emozionato, sono curioso di vedere dove vanno e sono curioso soprattutto di capire e vedere come il Napoli sostituisce questi giocatori.
Eh sì, c'è tanta curiosità, tra l'altro insomma qualche indicazione l'avremo domani insomma nell'ultimo allenamento, nella rifinitura. Per quanto riguarda invece questa stagione, dicevamo prima con Nicolò Schira, è una stagione da archiviare capitalizzando tutti gli errori, per non la comprensione di tutti gli errori per non commetterli più. Da chi ripartire secondo te, Gigi?
Allora, intanto Manuela, difficile non ripetere più errori. Quando si prendono decisioni, quando si agisce, gli errori sono sempre in agguato, no? Per cui è difficile non farli. Certo è che bisogna evitare di ripetere gli stessi e soprattutto fare in modo che non diventino così seri e gravi come sono stati quest'anno. Ma secondo me strutturare meglio la società, come si sta cominciando a fare con la figura già del direttore sportivo presente, è già un passo importante. E poi io mi aspetto, ecco, insieme al direttore sportivo e principalmente con la balla del direttore sportivo, la scelta di un allenatore che sia in sintonia con quelli che possono essere i programmi della società, che devono essere chiari e che soprattutto devono essere compatibili con quello che è la potenzialità della squadra, perché avere una squadra e poi dire adesso assalto alla Champions sapendo di non avere la struttura di squadra per dare l'assalto alla Champions è un esercizio di parole che può illudere il tifoso, ma che getta un grande peso sul tecnico e i giocatori e poi il cui conto salato comunque lo finisce per pagare la società. E quindi ecco che i discorsi devono essere molto chiari e soprattutto coerenti con le potenzialità della società.
In effetti forse
poi,
anche questo
aggiungo,
prego.
Aggiungo scusami, poi dopo il calcio, come ha dimostrato ampiamente e molto bene l'Atalanta l'altra sera, si fa proprio in questo modo, con
sì,
la competenza,
esatto,
e con l'organizzazione, con il funzionamento ottimale di tutte le componenti che fanno parte di una società di calcio. Quindi,
come è successo anche al Bologna, no? Con la storica qualificazione alla Champions.
Esatto, quindi esatto. Questi sono poi gli esempi che servono a tutti per capire che non è sufficiente avere la disponibilità economica da buttare sul mercato, per cui spendi i soldi per comprare i calciatori, no.
L'Inter anche lo dimostra, con tanti parametri zero ha vinto poi il campionato.
Brava, è giustissimo. E quindi con giocatori scartati da tanti altri ha vinto il campionato, non solo, ma da 5 anni è la squadra più forte.
Sì.
Ha vinto quest'anno, ma da 5 anni è la squadra più forte del campionato italiano e continua a, ad agire in, in questo modo, e quindi muovendosi per tempo, muovendosi con sagacia, ma supportata da una struttura che funziona in tutti i suoi aspetti. E quindi secondo me questo è quello che dice questo campionato, è l'epilogo di questo campionato e di questa stagione con la vittoria del, dell'Atalanta.
Esattamente così, ti ringraziamo Gigi per la tua consueta disponibilità, ti auguriamo una buona serata.
Buona serata a voi.
Grazie, grazie mister Gigi De Canio. Noi voliamo in pubblicità, ma voi restate con noi, ho visto, ci avete scritto in tantissimi al 339-666-9990, continuate a farlo perché dopo abbiamo un, uno storico campione d'Italia dell'epoca di Maradona, quindi insomma restate incollati a Radio Marte, qualche istante di pubblicità e siamo di nuovo qui.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, rigorosamente in diretta con voi Emanuela Castelli e Vincenzo Russo in regia, e poi abbiamo al telefono colui il quale ha vinto con il Napoli un campionato primavera nella stagione 78-79, poi un campionato italiano 86-87, il primo campionato vinto dal Napoli dell'epoca Maradona, e ovviamente la Coppa Italia 86-87. Ho l'onore e il piacere di ospitare qui sulle frequenze di Radio Marte Giuseppe Volpecina, bentornato.
Grazie, ciao Emanuele, un buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora Giuseppe, noi qui siamo veramente in fermento, stiamo ricevendo tantissimi messaggi al nostro numero WhatsApp perché ovviamente la situazione allenatore tiene banco, perché dipenderà da questa scelta il futuro del Napoli o gran parte di questo futuro. Chi si augura lei che possa arrivare sulla panchina del Napoli, chi crede che invece possa essere più, più diciamo vicino oggettivamente?
Ma nei nomi che circolano sono tutti nomi importanti, cominciare da Conte, a Pioli e Gasperini che io conosco, che sono delle garanzie, però io ho paura che il nostro presidente ha delle sempre delle sorprese, potrebbe anche essere un nome che non sta circolando. Io spero che sia uno di questi, perché sono allenatori garantiti, allenatori che hanno esperienza, allenatori che hanno carisma e riescono a tenere un po' freno il nostro caro presidente.
Ci vuole un carattere bello forte da questo punto di vista.
Sì, Conte, Gasperini, anche lo stesso Pioli, anche se ha un dimostra più equilibrio, più tranquillo, ma anche lui c'è un carattere forte e sa farsi valere.
Direi che c'è bisogno di questo, ma secondo lei, Giuseppe, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a cui rinnoviamo gli auguri perché oggi è il suo 75esimo compleanno.
Ah, ok. Auguri allora.
Un compleanno complicato, sicuramente molto meno dolce e leggero di quello della passata stagione, dell'anno scorso, insomma. Ci auguriamo però che possa, insomma, portare il Napoli, traghettare il Napoli verso un futuro sicuramente più radioso, no? E convincente di quello di questa stagione, che è stato un inciampo nei 20 anni della sua presidenza a livello di risultati. Detto questo però, secondo lei il presidente del Napoli ha imparato davvero la lezione? Cioè si farà diciamo da parte, ovviamente ottemperando ai suoi ruoli, al suo dovere di patron azzurro, però magari lasciando più spazio agli uomini di fiducia, mettendo in società, come ha promesso nella conferenza di presentazione dei due ritiri estivi, più persone, più dirigenti, più figure dirigenziali a gestire il club?
Ma io ho dei dubbi, sinceramente, perché la storia parla chiaro. Il presidente è fatto così, è più forte di lui, non ce la farà mai a stare al posto suo. E quindi, però, diciamo, quest'anno ha esagerato, perché l'anno scorso ha iniziato soltanto nel periodo di Coppa, verso febbraio-marzo, e ha fatto dei danni. Quest'anno invece ha iniziato proprio dal precampionato e quindi siamo partiti proprio sotto mano. L'anno scorso ci siamo salvati perché il campionato era già vinto, avevamo tanti punti di vantaggio, però ci abbiamo rimesso la Champions, perché con le sue uscite ha fatto un po' innervosire i vertici europei e ci hanno massacrato poi contro il Milan, perché ci hanno fatto di tutto. E lì potevamo andare avanti, potevamo arrivare anche in finale, perché l'anno scorso eravamo più forti del Milan e dell'Inter, ci è arrivato l'Inter, potevamo arrivarci anche noi, ed è stato veramente una mossa poco azzeccata quella di fare la guerra all'UEFA qualche giorno prima del ritorno dell'incontro con il Milan in Champions, quindi ogni tanto lui ce l'ha queste cose più forti di lui, vuole fare il protagonista e non riesce a tenersi, e questo è un problema per il Napoli.
Direi che lo è stato, insomma, prevedibilmente. Ecco, adesso le chiedo un'altra cosa, perché lei mi sta fornendo tanti assist stasera, da buon terzino, devo dire. Però
di solito non facevo gli assist.
Invece adesso ha recuperato questa skill, come si dice adesso.
Con l'esperienza, con l'età.
Alla Mario Rui, che delle pennellate bellissime e importanti le ha date nella passata stagione.
Ha un ottimo piede.
Sì, assolutamente sì. Detto questo, insomma, però, secondo lei quanto pesa nelle decisioni del prossimo allenatore, nel sì eventuale del prossimo allenatore, il carattere di De Laurentiis, questo suo carattere così esondante?
Infatti in tutti questi anni lui ha scelto sempre allenatori e anche direttori abbastanza tranquilli, morbidi, nel senso che lui giovani, perché vuole sempre, non vuole arrivare allo scontro, vuole sempre qualcuno con meno personalità, a parte Spalletti, che poi nel secondo anno si sono così scontrati. Sì. E poi per il resto ho sempre avuto tecnici e direttori abbastanza morbidi, anche perché adesso è difficile trovare qualcuno con un certo carisma, una certa personalità venire, no, perché adesso c'è una certa nome e quindi tutti quanti hanno difficoltà ad avere a che fare con lui.
In effetti questo è uno dei dubbi, però per allenatori così importanti e ingombranti dal punto di vista caratteriale come può essere Gasperini e lo stesso Conte, potrebbe essere un problema facilmente aggirabile. Ci scrive un nostro ascoltatore, il mitico Volpecina, autore del 3-1 a Torino contro la Juve nell'anno dello scudetto, ma era fuori gioco?
Sicuramente. Non possiamo negare la realtà, quando una cosa è evidente,
è bellissima questa sincerità, un po' di anni dopo, però insomma è veramente meravigliosa.
No, ma la verità è verità.
Sì, no, ma infatti.
Non la possiamo cambiare, anzi, quella è stata la mia fortuna, perché ne parlano tutti, ne parleranno ancora per tanti anni, perché era fuori gioco. E sarà anche però un bellissimo gol, devo essere sincero e devo essere presuntuoso. Però è stato anche un bel gol.
È stato un bel gol, il fuorigioco era ininfluente, ma diciamo così. Detto questo, ora a parte gli scherzi, leggo qualche messaggio dei nostri ascoltatori, perché ce ne stanno mandando davvero tantissimi. De Laurentiis non ha mai imparato niente dai suoi errori, anzi è sempre convinto di non farne come tutti i megalomani. Continua a distruggere i rapporti con tutti, allenatori e giocatori, tutti scappano via da lui prima o poi. E poi ci arriva un messaggio vocale di un nostro ascoltatore, sentiamolo insieme.
Buonasera, ciao Emilio da Caserta, complimenti come sempre. Volevo dire una cosa, Mario Rui, ho sentito un passaggio con il vostro ospite, le pennellate di Mario Rui, però ci siamo dimenticati che per 2 anni almeno Mario Rui è stato sempre criticato perché non sapeva fare un
cross. Verissimo.
Poi ci è arrivato a farli bene quando c'era l'allenatore adatto.
Quanto conta?
Il vostro ospite ieri della trasmissione.
Vabbè, allora, per sintetizzare, Mario Rui molto criticato a Napoli, secondo me ingiustamente, no? Giuseppe.
No, allora, sì, l'anno scorso
è stato messo in condizioni migliori di arrivare, anche perché stavano in grande forma fisica, si trovavano a memoria, facevano un grande pressing, quindi lui ha avuto più possibilità di venire in attacco. Fatto, però Mario Rui il piede morbido e il cross li ha sempre saputi fare, né forse ci arrivava più stanco, ne faceva di meno, l'anno scorso è stato proprio l'anno perfetto, ma il piede non è che l'anno scorso Mario Rui è diventato fortissimo tecnicamente, gli anni prima no, il col sinistro è stato sempre bravo, ne ha fatti di meno, arrivava con più difficoltà, però il sinistro c'ha un ottimo sinistro, ha sempre avuto.
No, ma infatti io l'ho trovato diciamo oggetto di critiche molto spesso ingenerose, come capita insomma talvolta.
Sì, è stato molto criticato qualche volta anch'io, per esempio ha migliorato molto anche nell'atteggiamento, nel carattere, anche se ogni tanto si lascia andare, l'anno prima un paio di volte ha lasciato la squadra in 10 per il suo carattere esuberante, istintivo, soffriva molto in fase difensiva, l'anno scorso invece è migliorato molto anche in fase difensiva, quindi poi gli allenatori sono in questo a far migliorare le tecniche che hanno i giocatori.
La ringraziamo Giuseppe per essere stato con noi e per averci offerto le sue disamine sul Napoli.
È sempre un piacere.
Grazie davvero.
Buonasera a tutti.
Le auguriamo una buona serata. Giuseppe Volpecina, insomma, indimenticato terzino del Napoli, campione d'Italia nell'anno del primo scudetto con Maradona. Insomma, è sempre tanto interessante poi parlare con chi ha scritto la storia di questo club per più anni, per meno anni, per chi tra l'altro ha vinto qualcosa di importante come il campionato, perché ci offre insomma una visione, una panoramica a 360 gradi di quanto contino, no? Di quanto conti che ogni professionista sia al posto giusto e che venga lasciato libero giustamente di lavorare secondo i suoi canoni, ovviamente di concerto con gli altri colleghi, e questo deve essere il mantra, credo, nel mio piccolo, per la prossima stagione, per quelle a venire, come poi è accaduto anche nelle stagioni precedenti, sicuramente non in questa. Cioè, Emanuela, questi tre teatrini mediatici che il Napoli mette ogni volta in campo quando deve scegliere un allenatore non solo sono deleteri per noi tifosi, ma hanno il solo risultato di rovinare i rapporti con tutti i protagonisti coinvolti. Infatti, da un lato l'allenatore vincente arriva sempre consapevole di essere una soluzione di ripiego, mentre i non vincenti si sentono derisi dal Napoli per il teatrino fatto, come successe proprio nel 2011 con Gasperini. E questa può essere una vendetta messa in campo dall'allenatore. Credo che il Napoli debba crescere molto sotto questo punto di vista. Guarda, Cirotto, ti dico che secondo me non è così. È vero che De Laurentiis ha commesso tanti errori, però se guardate anche in casa degli altri, la scelta dell'allenatore non è mai così lineare. È difficile, insomma, che si vada subito ad individuare l'allenatore giusto, che si vada convintamente. Se leggete anche le pagine dei vari quotidiani dedicati alle altre squadre, vedrete che per il Milan, magari al Milan sono stati accostati diversi allenatori, stessa cosa al Bologna con Thiago Motta che andrà via a favore della Juventus. Insomma, è complicata la scelta dell'allenatore, e la stessa cosa accade per i giocatori, quindi da questo punto di vista non mi sento di concordare tanto. Tra l'altro poi c'è un gioco delle parti, io personalmente trovo abbastanza incredibile che Conte possa essere trattato come una scelta di serie B, cioè una scelta di, non di serie B ovviamente no, però insomma come una seconda scelta rispetto a Gasperini, per quanto ovviamente ci sia la questione economica a tener banco e ad avere un'importanza significativa, però insomma Conte seconda scelta mi sembra strano che lo possa accettare come idea. Quindi io direi stiamo a vedere, aspettiamo, perché De Laurentiis ci ha sempre stupito nella scelta degli allenatori, molto spesso scegliendo chi non era stato proprio nominato dai giornalisti che si occupano di calciomercato. Lo ricordate, l'ultimo esempio, quello di Garcia nella passata stagione, non era stato assolutamente nominato nel novero dei 40 allenatori qui che erano stati accostati al Napoli, e invece è arrivato lui. Quel che è certo è che deve arrivare entro una settimana, molto probabilmente arriverà entro una settimana, considerando che la Fiorentina, quindi se proprio vogliamo aspettare l'ultimo appuntamento stagionale, diciamo, dell'ultimo, cioè di uno dei quattro allenatori che sono in orbita Napoli, la Fiorentina appunto giocherà il 2 giugno, quindi diciamo entro questa data, se non entro massimo il 3 giugno, si dovrebbe sapere il nome dell'allenatore, qualora dovesse essere quello d'italiano, insomma si potrebbe aspettare qualche giorno in più, però io credo che i giochi siano sostanzialmente fatti o siano addirittura di arrivo, e io sinceramente me lo auguro. Detto questo, vogliamo in pubblicità, ma voi restate incollatissimi a Radio Marte, perché ci sono altri due ospiti d'eccezione per voi, quindi insomma gli ultimi argomenti magari poneteli anche voi al 339-666-9990, vi aspetto.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per quest'ultimo blocco di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al microfono per voi Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo. Nel frattempo vi leggo una delle ultimissime notizie lanciate da Sky Sport, la vado a leggere testualmente da Calcio Napoli 24. Potrebbe essere una serata che regalerà qualche notizia, diciamo che Conte in questa situazione sembra nettamente più avanti rispetto a Pioli. Tornato in auge il nome del tecnico leccese, il presidente De Laurentiis si aspettava una risposta da Gasperini che non è arrivata, e il fatto che ci sarà un nuovo incontro con Percassi è indicativo che Gasperini non era evidentemente convinto e dunque disponibile a trattare una riprogrammazione con l'Atalanta, ovvero l'implementazione di un progetto vincente. Ne parliamo con due ospiti di eccezione. Do il bentornato su Marte alla firma storica del Corriere dello Sport, Rino Cesarano.
Ciao, ma io non me ne ero mai andato.
Infatti è
ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
Grazie, grazie a te Rino, e do il bentornato su Marte al direttore sportivo Fabrizio Lucchesi.
Buonasera a tutti e buonasera a Rino, piacere anche
ciao.
Di sentirlo.
Ciao. Che piacere sentirti Fabrizio, veramente una gioia.
Allora, io inizierei proprio con il direttore sportivo, perché abbiamo letto, no, questa ultima ora, diciamo, di Sky, serate, ore calde, più che serata calda, ore calde per l'arrivo, o meglio, la possibilità di definizione del nuovo allenatore in casa Napoli, con Gasperini che si allontana e si avvicina alla permanenza all'Atalanta, mentre Conte che diventa una pista che si riapre, o meglio, che diventa più calda. Che cosa si aspetta?
Ma Gasperini rimarrà all'Atalanta, è chiaro, i segnali sono questi. Probabilmente nell'arco delle valutazioni il presidente De Laurentiis aveva fatto, Conte è sempre stato un cima alla lista dei suoi pensieri, con delle alternative molto valide. Devo considerare Conte un'alternativa a qualcuno per il passato, per la storia che ha, mi sembra un po' difficile, credo, per finire alternativa. Se è vero le notizie, questa indiscrezione dell'ultima ora, probabilmente ci sarà un'accelerata anche su Conte. Ormai Napoli deve decidere su chi andare, anche perché Conte è libero, Gasperini rimane, Pioli da oggi è libero. Se non erano questi, la decisione deve arrivare a breve.
Esatto, la situazione sembra andare delineandosi, Rino. E che cosa
Non ancora,
ti aspetti?
No,
tu che ne hai vissute tante.
Dobbiamo fare un po' di altalena ancora per qualche giorno, finché non si chiude il campionato e anche che si concluda la stagione dell'Atalanta e quella della Fiorentina. Io credo che ancora per un paio di giorni continueremo a fare questa altalena, a giocare con la tombola, perché guardate, il giornalismo è un po' cambiato negli ultimi anni, ai miei tempi era un po' diverso, si riuscivano ad avere degli indizi grazie ai buoni rapporti con persone come Lucchesi e come altri, quindi si riusciva a adesso invece è diventato tutto più difficile, proprio perché c'è il web, c'è le notizie volano, ci sono i social, e quindi le società tendono a tenere quanto più coperte possibili le trattative, quindi si fa fatica, e quindi però si ricama. Quindi si romanza per tenere viva l'attenzione dei sportivi, dei tifosi. Non si fa un buon servizio, non si rispetta, secondo me, quelle che sono le attese, perché poi si illude la gente, cioè si passa da Conte a Italiano. Sono opposti, cioè, non c'è logica, non c'è spiegazione, cioè, cade Gasperini, ricompare Conte, e di chi stiamo parlando? Di pupazzi, questi sono dei fior di professionisti che hanno un target ben delineato, quindi non vedo come se indubbiamente bisogna pur dare qualche cosa, qualche notizia. Se Gasperini deve incontrarsi anche domani con Percassi, non, avendo già un contratto in essere con l'Atalanta, non ne vedo il motivo. Bastava una stretta di mano, la si può vedere in tanti aspetti questa decisione. Ad ogni modo c'è un dato sicuro, e chiedo anche il conforto di Fabrizio: il Napoli, ma anche altre società, hanno strappato opzioni e disponibilità a discuterne entro una certa data, entro il 31 maggio, entro il 2, entro il 3 massimo, ordinando delle preferenze, cioè non so, Gasperini, Italiano e altri. Dopodiché, se dovesse convincersi uno di questi per primo, si avvisa gli altri: ritenetevi liberi perché abbiamo occupato la casella. Si fa così, quindi sì. Facciamo. E credo che il Napoli si sia mosso prima delle altre, perché il Napoli ha capito prima che non poteva andare avanti con Calzona, che c'era il problema di rifondare e di rinnovare. Non so Lucchesi cosa ne pensa di questa riflessione.
Ho ascoltato, tra l'altro, anche un piacere, che sei un maestro, ci hai ricordato come si fa il giornalismo vero. Io mi hai fatto tornare indietro di 10 anni. Ma in realtà era un modello diverso, e hai ragione quando dici era un modello diverso. Sì, è vero, oggi si lavora in modo diverso, anche noi operatori si strappano delle disponibilità, si raccolgono le disponibilità, sì, si tengono lì a galleggio. È una scelta un po' più ampia, un po' più allargata di quello che si faceva fino a un po' di anni fa, proprio perché le variabili sono talmente tante, improvvise. Io, tra l'altro, guarda, io devo ammettere che sono stato uno di quelli che ho sempre avuto molta criticità nel pensare che Conte potesse andare a Napoli, perché mi sembrava un profilo un po' contro quello che erano
la filosofia del club.
Però si sta parlando di profili talmente alti che sinceramente uno vale l'altro, importante è che vada d'accordo al presidente e che vada d'accordo con il presidente.
Ecco, sì, questa è una condizione.
Ci sia soprattutto chiarezza di idee, cioè vogliamo fare questo, cioè prendiamo Conte perché vogliamo fare questo, prendiamo Italiano perché vogliamo fare quello, la trasparenza. C'è però un dato molto, molto chiaro, che rispetto all'estate scorsa il Napoli ha preso il direttore sportivo da un mese, quindi stanno già parlando, hanno già definito una linea, e questo è importante perché l'estate scorsa Meluso arrivò ad allenatore ingaggiato e a campagna acquisti finita.
A campagna acquisti finita il Napoli su questo si è portato avanti, sinceramente hanno lavorato bene.
È un
bene,
segnale.
Sì, un bel segnale, probabilmente molto di più di quanto noi sappiamo. E quindi poi arrivi a un certo punto e il tempo che hai guadagnato paga, perché sinceramente è bravo chi sbaglia di meno, ma chi si porta avanti del tempo di solito sbaglia di meno, o perlomeno ha delle opportunità migliori. Io credo che questo il Napoli abbia lavorato bene. Certo, sono d'accordo sulla tua riflessione, perché ancora manca qualcosina, perché le carte si possono mettere sul tavolo. Manca qualcosa, questa ultima partita di Serie A pro del campionato, però diciamo nell'arco di una settimana dovrebbe definirsi tutto.
Ecco, speriamo che passi abbastanza velocemente. Direttore, due domande per lei, le chiedono i nostri ascoltatori: ma Klopp e Palladino sono totalmente esclusi dall'idea, diciamo, dalla pista Napoli? Ecco.
No, secondo me no, perché sono profili importanti. Ma vedi, l'ha accennato un attimo ci ritorniamo sopra. La scelta dell'allenatore non è la scelta di se compro un maglione, ne compro tre, lo metto nel cassetto, lo tiro fuori o non lo tiro fuori. La scelta dell'allenatore presuppone una logica ispiratrice di un programma pluriennale volto a quella che sarà la dimensione del club oggi, domani e dopodomani. Questa è una scelta molto difficile, una scelta che passa attraverso proprio una filosofia di ciò che tu vuoi da quell'allenatore per quel momento storico del club, affinché lui possa svilupparlo. L'allenatore è una sorta di amministratore delegato in mezzo al campo, è colui al quale nel bene e nel male, purtroppo quest'anno a Napoli nel male, ma l'abbiamo visto 2 anni fa nel bene con Luciano, l'allenatore determina, non c'è niente da fare. Allora questa scelta
dietro a questa scelta non è tanto il costo dell'allenatore, ma quello dell'allenatore determinerà gli investimenti, le capacità di carattere decisionale, operative, che si vanno a sposare con le modelle aziendali e da cui viene fuori la chimica che sarà quella che farà funzionare o non farà funzionare questo rapporto. Alla luce di quel funzionamento funzionerà il club e avremo le soddisfazioni anche sportive. Dietro a tutta questa storia ci sta un ragionamento, non è una scelta di più simpatico, di più adatto, di esatto. Libero. Questa è,
non so, volevo, Fabrizio, prima che chiudi volevo chiederti che notizia e che idee hai tu di Manna, perché è giovane, lo conosciamo poco, almeno quelli della mia generazione sappiamo cosa ha fatto finora, però tu hai qualche notizia in più, lo conosci. Guarda, personalmente
Rido è bravo, è giovane, è preparato e ha un taglio non da direttore sportivo tradizionale, che è un mestiere che sta anche quasi finendo, ha un taglio da ricercatore, da uomo di scouting, ha un taglio adatto secondo me per il modello del Napoli. Il Napoli ha un presidente presenzialista, un presidente che la mattina va in ufficio, un presidente che fa il ruolo dell'amministratore delegato e del direttore generale, è un presidente operativo, ma si sposa con questa figura, con una figura di Manna, che è una persona molto bravo, seppur giovane, ma molto bravo nello scouting internazionale, nella ricerca dei giocatori, con un presidente che poi alla fine è operativo, che è un modello assolutamente inverso di quei modelli che ti posso dire l'Inter, faccio un esempio, dove esiste una proprietà finanziaria e un general manager, Beppe Marotta, che fa sia la parte gestionale che la parte sportiva, tira le fila di un'area di scouting, ma lui fa la parte amministrativa e la parte sportiva. Ecco, nel Napoli, per cui
che è il Napoli di oggi, diciamo che è un Lucchesi con qualche anno in meno. E tu lo facevi già prima.
Ci stai parlando di qualche anno fa.
Allora è stato veramente bellissimo parlare e fare questa conversazione a tre, tra l'altro molto piena di spunti interessanti. Grazie a Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport. Rino, io
grazie,
ti contatterò molto presto, perché insomma ci sarà tanto
quando
di cui parlare. Grazie.
E mi offri il caffè quando vuoi.
Sempre, quando vuoi, quando vuoi, Rino.
Ti porto le rose e tu offri il caffè.
Certo, assolutamente d'accordo, affare fatto.
Un saluto grande a tutti in ascolto, arrivederci.
Grazie a Rino,
arrivederci,
e grazie.
Un abbraccio grande, Rino, un abbraccio grande.
E grazie anche a lei, direttore Lucchesi, davvero.
Grazie a voi dell'invito, è sempre un piacere, grazie.
Grazie per la consueta disponibilità, insomma davvero è stata una puntata a mio parere molto ricca di spunti, anche grazie alle vostre domande, mi scuso con quanti non ho potuto leggere o mandare in onda perché siete stati veramente tantissimi, sono argomenti molto molto caldi questi, insomma Sky dice che potrebbe essere una serata decisiva, io penso che ci vorrà ancora un po', come diceva anche Lucchesi, Rino Cesarano, ci sarà ancora un po' da aspettare, però siamo addirittura d'arrivo, ragazzi, insomma tenetevi stretti, insomma resistiamo, perché sono stati mesi complicati, perché si parla del nuovo allenatore oramai da marzo, quindi è stata una stagione molto ma molto complessa, pazientiamo e pazientate un altro po', perché una settimana al massimo è davvero poi il nome del nuovo allenatore verrà ufficializzato e con lui anche i lavori per la ristrutturazione, la ricostruzione, come l'ha chiamata De Laurentiis, del Napoli, in vista di una stagione che ci auguriamo possa essere foriera di tante soddisfazioni, di qualche soddisfazione in più. Siamo arrivati intanto alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live. Lo sport torna domani su Marte con Peppe Iannicelli dalle 12 alle 14 con Marte Sport Show. Tantissimi ospiti, ovviamente anche le vostre voci al 339-666-9990. Ringrazio Vincenzo Russo per essere stato come al solito presentissimo nella direzione di questa tecnica, di questa puntata, mio padre che mi ha accompagnato, da Emanuela Castagli è tutto, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.